la riforma del settore educativo è stata proposta fin dal 2013 da Peña Nieto, che è il presidente messicano dal 2012, che sta cercando di ultimare diciamo una riconversione neoliberista del paese. Ed è una riforma che non ha nessun tipo di contenuto pedagogico, sostanzialmente punta soprattutto a controllare l'assunzione e il licenziamento dei maestri, sia appunto con una vocazione neoliberista, sia anche perché in Messico i maestri sono il settore sociale più organizzato tradizionalmente, il sindacato dei maestri storicamente è un attore abbastanza in piede lucia, come si dice da quelle parti. E comunque, da quando è stata proposta questa riforma nel 2013 sono iniziate una serie di proteste, soprattutto negli stati indigeni, perché queste valutazioni che sono state imposte attraverso la creazione di un istituto autonomo di valutazione che applicherebbe dei criteri omogenei per tutto il paese, ed evidentemente un maestro che si è formato a Città del Messico ha delle altre competenze rispetto per esempio a un maestro del Chiapas, sia per cosmogonia, bilinguismo, opportunità formative precedenti, eccetera eccetera. E dopo una prima fase di protesta abbastanza lunga, in particolare nello stato di Oaxaca, dove i maestri avevano occupato il Zocalo, la piazza centrale, più o meno da quando avevano cominciato a rifiutare questa riforma e a proporre un dialogo, l'anno scorso, nello stesso periodo, ci sono state delle elezioni in Messico e c'è stato uno sgombero che non è stato realizzato con particolare violenza. Detto ciò, un po' si era congelato il progresso di questa riforma. Quello che è successo però quest'anno, intorno a maggio, è che sono iniziate queste valutazioni e quindi il governo, in particolare Nuño, che è il responsabile di questa riforma educativa, ha minacciato di licenziare tutti i maestri che non si fossero presentati e non avessero partecipato a questo esame. Ovviamente quelli che protestavano non hanno partecipato a questo esame, quindi di conseguenza la risposta dei sindacati è stata nuovamente, nel caso di Oaxaca, la rioccupazione del Zocalo e l'inizio di tutta una serie di manifestazioni di protesta. Così come a Oaxaca da maggio, da fine maggio e poi ancora di più inizio giugno, soprattutto negli stati di Chiapas, Guerrero, Michoacán, appunto quelli con una maggioranza indigena, ci sono state molte proteste. E fino al weekend del 5-6 giugno si è mantenuto tutto più o meno nella norma, nel senso che c'è stato molto controllo dell'esercito, eccetera, ma non è successo nulla perché c'erano le elezioni. Quello che è stato un po' la chiave di volta è che subito dopo le elezioni il governo ha arrestato due dei leader del sindacato della CNT, che è la coordinadora nazionale dello Trabajadores de la Educación del sindacato. Al contempo, nello stato di Oaxaca c'è stata la celebrazione del decennale del 2006, che è stato un momento in cui c'è stato molto fermento politico, una forte repressione da parte del governo, soprattutto contro i maestri nuovamente, per cui la città con tutta la società civile è scesa in piazza e ha scacciato governo, esercito, eccetera eccetera, ha mantenuto la città in autonomia per un po' di mesi. Quindi ci sono state una serie di fattori che hanno fatto sì che ci sia stata nuovamente una grande mobilitazione e la gente, sapendo che ormai era finito il periodo elettorale, che aveva portato una certa paralisi e che il governo appunto stava cominciando ad agire, questi arresti di questi leader sindacali erano un messaggio abbastanza forte, la gente ha iniziato a barricare lo Stato, per cui in tutta una serie di, a parte nella città di Oaxaca, in tutta una serie di punti strategici dello Stato, sia di strada sia di porti, si sono formate delle barricate. In particolare a Nochistlán, che è il luogo in cui poi domenica è successo questo massacro, c'è stata una fortissima concentrazione di gente, sia della città cittadina, sia di gente che dalla città arrivava da Remanfort, perché Nocislan si trova sulla autostrada di collegamento tra Città del Messico tra Città del Messico e Oaxaca. Quello che è successo è che per i primi giorni questo blocco ha funzionato abbastanza bene, infatti sono riusciti a mandare via l'esercito che arrivava in Messico, l'esercito centralizzato, no? Per cui ogni stato ha la sua polizia e poi quando ci sono dei momenti di tensione mandano i federales o via strada oppure via aerea. E via aerea ovviamente possono mandarne fino a un certo numero, no? Per cui stavano cercando di mandarli attraverso l'autostrada che collega con Città del Messico e a noi ci sono riusciti a bloccare un sacco di pullman. A quel punto domenica evidentemente si è deciso che più di così non si accettava la protesta e quindi è scattata una repressione allucinante in cui sia l'esercito che anche la polizia in realtà aveva armi da fuoco, per cui hanno sparato sui manifestanti e hanno sparato per uccidere. Quindi i dati che ci sono ufficiali sono di 9 morti, anche se probabilmente sono 10, ma il decimo ancora non si è riuscito a riconoscere, e una ventina di desaparecidos, più di 100 feriti, che non si sa insomma se riusciranno a sopravvivere, perché mentre si dava la repressione sia a Noci sia anche a Oaxaca, la polizia ha occupato tutti gli ospedali, per cui tutta la gente ferita che stava cercando di andare a farsi curare, alla fine non è più andata, perché ovviamente ti prendevano e o ti arrestavano o ti levantavano, come si dice in Messico.
Portavano via.
Sì, che molto probabilmente finivi sulla lista dei desaparecidos. Sì. Questo fatto che è successo domenica è andato avanti molte ore, nel senso che la battaglia diciamo è durata un buon tot di ore e comunque sia, anche se poi i federali hanno cercato di entrare anche a Oaxaca, non sono riusciti a sfondare del tutto questo blocco a Noci, malgrado la violenza. E questo poi ha avuto una serie di conseguenze, nel senso che domenica, mentre succedevano questi fatti, nuovamente, solo nelle reti sociali si sapeva cosa stava accadendo, non troppo peraltro, perché ovviamente poi a Noci a un certo punto hanno tolto la copertura del segnale per i telefoni, ma malgrado questo e malgrado i tentativi di coprire il fatto da parte del governo, che diceva che in realtà erano stati dei gruppi indipendenti che si erano infiltrati tra le file dei maestri, quelli che avevano sparato, c'erano una serie di giornalisti, per cui c'è un'ottima documentazione, ci sono anche un sacco di video che circolano online in cui si vede chiaramente che la polizia è dell'esercito che spara e che non spara di sicuro proiettili di gomma. Questo ha portato a una reazione molto forte, nel senso che oltre ai soliti stati che già erano sollevati contro la riforma educativa, in tutto il Messico, anche in posti come Monterrey, che è come se fosse Lussemburgo, diciamo, la gente è scesa in piazza a protestare. E quindi diciamo l'ultima svolta di questa situazione è che da ieri si è aperto un tavolo di negoziazione tra il sindacato dei maestri e il governo.
Ho letto che ci sono, oltre ai morti, di cui non sono riuscito a capire bene l'entità, perché alcuni dicono 10, altri dicono meno, ci sono anche dei desaparecidos tra i maestri sostanzialmente, quindi che dimostrano che c'erano i maestri lì in piazza, è vero o?
Allora, le cifre ufficiali parlano di 9 morti e di 108 feriti, nelle reti sociali e nei contatti giù parlano di più morti, appunto almeno 10 se non di più, e di 20 desaparecidos. Sui desaparecidos al momento non si sa molto, nel senso che all'inizio erano di più questi sospetti desaparecidos, poi è venuto fuori che poi dopo due giorni, se non mi sbaglio, la polizia ha rilasciato 20 manifestanti che erano stati arrestati e quindi il numero è sceso. Però su questo dato non ti vorrei dire cose, cose incerte. Quindi certo è che questa repressione, già sta, così come la protesta ha superato i confini dello Stato, la repressione anche lo ha fatto, per cui il lunedì, appunto, i fatti noci sono successi la domenica, il lunedì c'è stata una concentrazione di fronte alla rappresentanza politica di Oaxaca, a Città del Messico, in cui erano presenti molti esponenti delle università messicane, così come giornalisti indipendenti, e sono stati arrestati tutti. Ma poi
Sì, prosegui pure.
No, no, niente, poi dopo un po' di ore li hanno lasciati andare, però l'intimidazione dell'essere preso e portato via da un federale in uno stato che è complice della scomparsa di attivisti e oltretutto è conclamatamente anche uno stato torturatore, ovviamente ha un chiaro effetto intimidatorio.
Sì, tutto questo si inserisce in una situazione del paese esplosiva. Ci sono stati degli scontri a Chihuahua, proprio una rivolta contro il palazzo del governo in quanto corrotto il governatore, poi si vuole, da parte di due, mi pare, magistrati, si vuole riaprire, si possono riaprire le indagini sulla scomparsa dei 43 normalistas. Il paese è militarizzato, sono, la questione del narcos sostanzialmente è quella che condiziona un po' tutto il tessuto sociale, e in questo si inserisce forse anche questa lotta di Oaxaca, credo.
Sì, senz'altro. Diciamo che in realtà c'è un certo scollamento ormai tra la popolazione e il governo, nel senso che, come tu ben segnali, c'è molta mobilitazione a livello locale, però per esempio ci sono state appunto le elezioni dei governatori degli stati il 5 e 6 giugno e ha vinto praticamente dappertutto il PRI, che è il partito al governo, diciamo è un po' il fondatore del narcostato messicano, no? Così come rispetto ad Ayotzinapa, i 43 studenti scomparsi due mesi fa, tre mesi fa, di nuovo in mezzo al silenzio internazionale assordante, la commissione indipendente che era stata mandata dalla Corte Interamericana per i diritti umani sostanzialmente è stata scacciata dal governo perché si stava avvicinando troppo alle complicità che questo aveva avuto nella scomparsa e poi nel coprire questo crimine degli studenti. Nel mentre vorrei solo ricordare che Renzi ad aprile è stato in Messico accompagnato da Eni, Enel, Pirelli eccetera eccetera e non ha speso una parola sulla situazione dei diritti umani, ma anzi, così come anche l'Unione Europea, ha celebrato tutte queste riforme che sta spingendo Peña Nieto, perché sono poi quelle che permettono alle nostre corporazioni di andare a fare belli affari appunto nel paese.
Sì, ci ha ormai abituato a selezionare le sue amicizie tra i migliori, in Etiopia, Putin, piuttosto che...
Esatto, con l'anternino.
Gli egiziani, no, va bene, ci sono altri aspetti delle lotte che ci sono nel paese messicano, nella federazione messicana, che ti interessa denunciare ulteriormente, al di là appunto di quello che si sa dai media mainstream, oppure a questo punto ti lasceremo?
No, solamente a parte ringraziarvi per aver dato lo spazio, perché è molto importante parlarne. Se non ci fosse stata visibilità in questo momento, probabilmente sarebbero entrati anche a Oaxaca, avrebbero massacrato tutti, quindi grazie che voi vi occupate di queste cose e che prestate un occhio a quello che succede, perché appunto magari in certi contesti diciamo è un pochino più facile, per esempio nello stato di Oaxaca ci sono una serie di comunità che stanno cercando di resistere a una serie di megaprogetti imposti dall'Enel E quindi seguire queste cose qua e saperlo, visto che l'Enel è una corporazione nostra, può aiutare un po' di solidarietà transnazionale.
Sì, la scorsa settimana avevamo parlato appunto delle centrali idroelettriche dell'Enel in Guatemala.
Mm-hmm. Esatto, e qua fanno impianti eolici, ecco. Più o meno, sono sempre loro, quindi insomma.